Storia, storielle,
storiacce di Raffaella Calandra.
Primo Greganti, la prima cosa che le chiedo è se la storia delle cosiddette tangenti rosse è ancora, se non da scrivere, almeno da completare.
Su quel periodo dobbiamo porci una domanda: perché quei due anni non sono poi riusciti a creare una forte moralizzazione, tanto è vero che ci si richiede, forse ci risiamo.
Oggi ci risiamo?
Secondo me oggi non ci risiamo, ma quello che quell'inchiesta poteva produrre allora non l'ha prodotto, perché vi sono stati limiti ed eccessi.
Sì, però non mi ha detto se secondo lei i partiti del centro-sinistra facevano parte di quel sistema o se ne erano fuori.
Io sono convinto che ne erano fuori. Con questo io non li esonero dalle responsabilità. Anche la sinistra ha fatto degli errori gravissimi.
Scontati i 3 anni in affidamento ai servizi sociali, il compagno G è tornato e racconta della sua Tangentopoli e delle più recenti inchieste, da Unipol alla Mitrokhin, degli accusatori e dei magistrati, dei politici di ieri e di oggi, di quelli che all'epoca gli sono stati solidali e di quelli che nella Casa delle Libertà lo volevano candidare alle ultime politiche di aprile.
62 anni, torinese d'adozione, Primo Greganti fu l'imputato più illustre della Tangentopoli rossa. Nato a Iesi, in provincia di Ancona, arriva a 14 anni nel capoluogo piemontese, dove si divide tra il lavoro, prima come operaio, poi come imprenditore, e l'impegno nel Partito Comunista. Membro della segreteria della Federazione Torinese, poi collaboratore della direzione nazionale del PCI. Il 1 marzo 1993 fu arrestato su richiesta del pool Mani Pulite. Lo accusano di aver ricevuto in Svizzera dal gruppo Ferruzzi 621 milioni per appalti Enel. A parlarne ai magistrati milanesi è Lorenzo Panzavolta, braccio destro di Raul Gardini. Greganti nega e spiega quei soldi con affari in Cina. Le somme vanno collegate a un'intermediazione fiduciaria, scrivono invece i giudici, posta in essere a vantaggio del PCI. Trascorre 6 mesi a San Vittore, dove ritorna il 19 settembre, riarrestato, insieme a Marco Fredda, responsabile del patrimonio immobiliare del PDS, per una vicenda di presunte tangenti del gruppo Itinera. Alla fine, il compagno G viene condannato in via definitiva a 3 anni per corruzione e finanziamento illecito ai partiti, dopo aver patteggiato in appello.
Nelle polemiche laceranti che ci furono durante Tangentopoli, quella che forse non è stata mai davvero sopita è proprio quella che riguarda il presunto favoritismo che i magistrati del pool di Milano avrebbero avuto nei confronti dei partiti della sinistra. Un tema che è ritornato con le polemiche sulle presunte distinzioni fatte nei trattamenti nei confronti di Fiorani da una parte e consorte e Sacchetti dall'altra.
Intanto non mi sembra che vi sia stata questa diversità di trattamento tra i due. Ma se qualcuno è stato penalizzato fortemente dal punto di vista in qualche modo della polemica, non è mica stato solo Fiorani. Lo stesso consorte, lo stesso Sacchetti hanno dovuto cambiare mestiere.
Ancora una volta in questa vicenda è finito sotto accusa il rapporto tra IDS e il mondo delle cooperative. Lei come lo definirebbe questo rapporto?
In buona anomalia è un'espressione nella quale mi riconosco ancora oggi. Occupano milioni di lavoratori. E come un partito politico deve prescindere da questo? Un partito politico deve avere ben presente e favorire per quanto possibile questo associazionismo, che ci ha aiutato anche e ci aiuta a vivere momenti di crisi e a superare momenti di crisi come quelli che invece la grande industria nel nostro paese ha avuto e sta avendo ancora oggi.
Però, come lei stesso un tempo ebbe a dire, una cosa è favorire il principio, un'altra favorire i singoli affari.
Non c'è dubbio che tutto deve avvenire con delle regole. E se qualcuno abusa, che sia a destra o a sinistra, è giusto che paghi.
Ci sono state, secondo lei, dei favoritismi per i singoli affari?
So perfettamente che vi sono state inchieste su questa questione e le inchieste hanno poi un loro iter. In qualche caso mi sembra che questo sia inutile negarlo, è avvenuto. Sia nelle cooperative bianche, sia in qualche caso anche nelle cooperative rosse.
Qual è, secondo lei, l'errore più clamoroso sotto questo punto di vista?
Nella storia della sinistra italiana, quando questo accadeva veniva allontanato la persona che in qualche modo, e non come oggi purtroppo, in cui ci troviamo in una situazione diversa.
Di lei si disse che si era sacrificato per la causa del PCI-PDS.
Io non mi sono sacrificato per nessuno. Io fin dall'inizio ho sostenuto la mia verità, l'ho documentata, non sono stato creduto, sono stato condannato, ho scontato la pena fino in fondo, senza problemi, non coltivo vendetta, non ce l'ho con i giudici che mi hanno condannato, i giudici possono sbagliare, preferisco lo Stato di diritto alla legge del più forte o alle leggi a personam, non sono un eroe, ho soltanto difeso la mia verità, ritengo di essere stato condannato ingiustamente, ma questo non l'ho fatto per difendere un partito, ma per difendere la verità, e difendere la verità coincideva in quel momento anche nella difesa degli ideali in cui io credevo.
Il presidente Cossiga disse che il pool di Mani Pulite, per le sue parole esatte, erano per rigirare il paese come un calzino, aveva bisogno dell'appoggio di un grande partito come il PCPDS, ma che però appunto in questa presunta alleanza ci furono dei danni collaterali come il suo arresto.
Non condivido questo giudizio. I giudici non hanno fatto nessun favoritismo nei confronti dei comunisti, hanno inquisito una quantità di comunisti notevoli e se non hanno trovato come dire, argomenti per procedere come hanno proceduto con altri, bisogna prendere atto che c'era in qualche modo, le situazioni erano non le stesse, erano comunque situazioni diverse.
Incontriamo il compagno G in un ufficio a due passi dal colorato mercato di Porta Palazzo, dove donne con i turbanti in testa e uomini di colore si mescolano tra le bancarelle ai torinesi in giacca e cravatta. Di sera, sotto ai portici, chi non a casa trova riparo dal freddo sotto scatoloni sistemati alla meno peggio. Seduto dietro la scrivania, Greganti indica le finestre di questa palazzina del centro storico e ci racconta che anche il suo arrivo a Torino avvenne come per questi extracomunitari. E quel che veramente oggi non gli va giù è che di tutta la sua storia quel che resta è l'immagine di una valigetta con 1 miliardo di lire e una sigla, compagno G.
È trattato di una transazione immobiliare che avveniva a prezzi del valore catastale, come avvengono tutte le transazioni immobiliari ancora oggi, e come sappiamo i valori catastali sono più bassi di quelli di mercato, la differenza veniva pagata, diciamo così, in contanti.
E quindi lei fu fermato, aveva una valigetta?
I soldi erano del partito sono andati, punto, basta, nessun segreto, tanto è vero che i soldi mi furono restituiti e riportati a destinazione.
Faceva soltanto tanta scena una valigetta con 1 miliardo?
Scena l'ha fatta dopo nel 93, quando io sono stato arrestato, questa storia allora è diventata, poi c'è stato un procedimento giudiziario che è finito nel nulla, perché era del tutto, come dire, lecita e legittima, come avvengono oggi tutte le transazioni immobiliari.
Lei è stato condannato per corruzione e per finanziamento illecito ai partiti. Ci vuole raccontare il momento in cui lei divenne per tutti il compagno G?
I giudici erano messi fortemente sotto accusa perché, secondo alcuni, avrebbero inquisito pesantemente la DC e il PSI e non i comunisti. Questa pressione portò, secondo me, ad accelerare alcune inchieste. Io non so poi quando nell'azione dei magistrati se vi è stata questa considerazione, se questa pressione dei media abbia contribuito a fargli assumere la decisione dell'arresto di Greganti o meno, ecco, non lo so. Certo è che il clima nel paese era un clima pesante in quel momento, quindi sulle mie spalle si è caricato da parte degli anticomunisti delle aspettative di coinvolgimento, da parte dei comunisti un disorientamento. Ora, la verità era molto semplice, io ho lavorato per alcuni anni per il gruppo Ferruzzi in Cina, con dei cinesi nel mio ufficio che ho pagato, ho sopportato dei costi molto superiori ai soldi che il gruppo Ferruzzi mi ha dato, e lavoravo per conto mio, con una mia società, non c'entra niente il partito. Questa tesi l'ho sostenuta fino in fondo, nessuno è riuscito a smontarla, la mia condanna, vede, ormai per me è un fatto chiuso, sono passati anni, non coltivo appunto, come l'ho detto, vendetta, ma io non sono un pubblico ufficiale. Come potevo essere condannato per corruzione?
Si ritenne che quei soldi fossero parte di una famosa tangente che fu contestata.
Non è neanche vero che nel 93, quando io vengo arrestato, svolgo ruoli per la direzione. Io dall'89 mi sono messo in proprio, la documentazione, l'apertura di uffici, ho assistito società a cui ho fatturato degli importi. Greganti è diventato sui giornali l'ago della bilancia sul coinvolgimento o non coinvolgimento dei comunisti.
Però c'è stato anche un suo grande accusatore, Panzavolta, uomo molto vicino a Gardini, che indicò in lei il referente per botteghe oscure di un sistema.
Quando la gente veniva interrogata a Milano, la paura di andare in galera ha fatto sì che molti dei soggetti hanno detto quello che più gli conveniva in quel momento per non andare in galera. Che cosa dice Panzavolta? Io non sono in grado di dire che Panzavolta quanto se ne inventa, quanto non se ne... Non voglio entrare in questa questione, è una questione che riguarda Panzavolta, no? E in quale stato d'animo sia stato messo o si sia trovato in quella condizione in cui ha fatto il film. È certa una cosa, che Panzavolta non aveva bisogno di Greganti per l'Enel. Aveva già rapporti col vicepresidente e col presidente dell'Enel, non aveva nessun bisogno di Greganti. E non c'è nessun atto, nessuna lettera, nessuna telefonata, nessuna cosa che costituisca una prova ad un mio intervento all'Enel a favore di Panzavolta.
Ci sono però tre conti in Svizzera.
Sì. Io sono forse uno dei pochi inquisiti che ha messo subito a disposizione l'erogatorio internazionale. Quei tre conti erano legati tra loro e tutti i movimenti li ho messi a disposizione della banca. Tutti giustificabilissimi e tutti leciti.
Gabbietta, Sartiame, Sorgente, questi i nomi dei tre conti svizzeri. Che Greganti ricevesse 621 milioni proprio mentre la stessa cifra fu versata a DC e PSI da Panzavolta, amministratore della Calcestruzzi di Ravenna, per gli inquirenti non era una coincidenza, ma la conferma di un sistema di tangenti per cui l'1,6% del valore delle commesse andava distribuito tra DC, PSI e PCPDS. Greganti ha ricevuto, accusò l'allora PM Paolo Ielo nella requisitoria del processo Enel, 1,246 milioni di lire dalla Calcestruzzi per la direzione centrale del PDS. Il compagno G nega di aver versato una lira nelle casse di Botteghe Oscure, spiega quei soldi con gli affari in Cina, ma tra poco ci parlerà anche dell'oro di Mosca.